Salve, buonasera a tutti. Buonasera, il tempo non è stato buono con noi, dovremmo fare un reclamo, già abbiamo parlato col professore. Innanzitutto ringrazio la Fondazione della Libertà, rappresentata ovviamente qui dal suo presidente, il senatore Matteoli. Lo ringrazio perché ci dà la possibilità per l'ennesima volta di fruire di un quadro attento, preciso e chiarificatore su un tema di attualità giuridica, in questo caso il reclamo. Un libro che quando il professor Tasciotti, io lo chiamo professore, perché poi diciamo, questo appellativo secondo me lo si conquista sul campo. Il professore, a mio avviso, l'avvocato professore lo ha conquistato, per me l'ha conquistato. Uno prende in mano questo libro e dice sarà ostico, mentre come al solito lui con grande chiarezza mi ha iniziato a quelli che saranno i miei prossimi reclami, professore. Allora passo la parola al senatore Matteoli per un saluto, grazie.
Grazie di aver scelto la Fondazione della Libertà per presentare questo libro. Io credo che quando si presenta un libro sia sempre un fatto positivo. Si può contestare il libro, si può essere in accordo, non in accordo sul suo contenuto. Vede, professore, io vengo da una scuola, ritengo di considerare la persona a quale faccio riferimento un po' il mio maestro per quanto riguarda la mia attività politica. Lui, quando andava in una casa e era ospite, la casa poteva avere i mobili più belli del mondo, i quadri più belli, di grande valore, ma quando uscivamo mi diceva sempre: ma l'ha visto che libreria scarna c'è in questa casa? E quindi dava un giudizio negativo su questa famiglia perché non vedeva libri. E quindi sono cresciuto con questa, con questa, essendo lui molto più grande di me, aveva questa considerazione. Era uno che aveva una casa, stracolma di libri di ogni tipo, ed è stato poi anche un parlamentare che fu eletto in Toscana prima di me per 2 legislature. Quindi, quando si va alla presentazione di un libro, c'è sempre una grande soddisfazione perché il libro è un creare qualcosa, individuare un qualcosa. Poi, questo libro, Il reclamo dall'origine, credo che nell'era moderna, nei giorni nostri, con la globalizzazione, con il mercato che è diventato sempre più importante nella vita di tutti i giorni, di tutti i cittadini, il reclamo una volta era il reclamo da parte del cittadino nei confronti di un'azienda, nei confronti cioè di qualcosa di più grande del cittadino. Oggi attraverso questo libro si scopre che è anche l'azienda stessa che gradisce che ci sia il reclamo, perché attraverso il reclamo può migliorare la propria attività e soprattutto attraverso il confronto che il reclamo stesso porta in sé, fa migliorare l'azienda e fa migliorare il rapporto tra l'azienda e il cittadino che reclama. Quindi credo che lei abbia centrato il problema in un momento particolare della nostra vita anche politica, perché è un momento di grande confusione, un momento in cui non ci sono più i punti di riferimento, non c'è più, cioè, non è solo in Italia, è nel mondo intero che si sente che qualcosa ci sta sfuggendo di mano. Ecco, invece dare la possibilità di individuare, la possibilità anche di reclamare, che è una cosa diversa dall'urlare. Reclamare è la difesa di un sacrosanto diritto e nello stesso tempo si ha la possibilità da parte dell'azienda di poter provare attraverso il reclamo dei cittadini quello che sta facendo. Quindi auguro al suo libro un successo e naturalmente ascolteremo i relatori che sicuramente saranno adeguati al libro che lei ha scritto.
Grazie senatore. Ora passiamo la... il professore mi fa saltare la scaletta. Allora, mi viene da dire, passando la parola all'avvocato Riccardo Boccia, presidente del gruppo GF Assicurazioni, per chi non lo conoscesse, nel settore assicurazione il reclamo che ruolo ha? Anche quel valore che sottolineava il senatore, che dal mio punto di vista ha colto proprio la questione, un'opportunità. Il reclamo può essere anche un'opportunità?
Dopo aver ascoltato la produzione del senatore, indubbiamente vengono confermate proprio tutte le luci che lui indicava. Una fra tutte è questa proprio del reciproco interesse e del reciproco vantaggio che acquisiscono sia i consumatori sia le aziende o le società, le cosiddette società prodotto. Questa rivoluzione culturale che è data poi dalla famosa direttiva Ciampi del 94 e il libro si intrattiene con un excursus storico molto interessante. Noi abbiamo assistito, ma ce ne meravigliamo molto poco, perché li viviamo con emozione quando si verificano i fenomeni, ma poi a posteriori dimentichiamo veramente tutta anche la violenza per l'affermazione di queste cose contro interessi naturalmente di difesa. E ci dimentichiamo qual era la situazione, mi rifaccio proprio al senatore, del povero reclamante, del piccolo consumatore che osava contrapporsi a un contraente forte, solido, eccetera, che è la società o la titolare del servizio pubblico. Oggi invece assistiamo proprio ad una, non dico gradimento, diciamo, però sicuramente nel gioco delle parti l'azienda si pone con molta attenzione. Per quanto riguarda il campo assicurativo, le devo dire che diciamo, è tanto più efficace il reclamo, e l'autore implicitamente lo riconosce in molti passi, parlando proprio dell'ABF, dell'IVAS, eccetera. È tanto più forte l'efficacia del reclamo quanto però fa capo ad un'autorità di controllo. Cioè il nostro sistema, secondo me, ha raggiunto un punto di equilibrio ottimale, perché lascia spazio a questa, diciamo, giurisprudenza domestica che si crea all'interno dei codici di condotta, dei codici di valore, eccetera, delle varie aziende, però sotto l'occhio vigile poi dell'autorità, che sa incasellare le varie tematiche e poi, diciamo, produrre anche conseguenze sul piano sanzionatorio, se del caso, ovvero anche di moral suasion, come più spesso accade.
Io ho avuto modo, sono andato a guardare un po' per esempio il vostro sito, e ho visto che c'è una parte proprio dove voi aspirate a istituire un rapporto di fiducia tramite una sezione apposita, reclama qui, eccetera, eccetera. Quindi voi, lei condivide che il reclamo è un momento anche di crescita? Oggi si parla di co-creazione di valore, quindi per l'azienda. Voi nelle prassi di reclamo, diciamo, nelle quali avete risposto, avete preso spunto per migliorare i vostri processi aziendali, la vostra azienda?
Sì. No, su questo le dico, allora, intanto una premessa che è un dato quantitativo che però attesta la rilevanza dei reclami nel mondo assicurativo. Noi, secondo le ultime stime IVAS, che risalgono poi a marzo del 2014, ma si riferiscono in grossa parte del 2013, abbiamo avuto 26.000 casi di contestazione da parte di assicurati. Non noi CF Assicurazioni, perché avremmo già chiuso, però diciamo, a livello sistemico ci sono stati 26.000 casi di reclami. La tutela però nel campo assicurativo è solo indiretta, cioè serve come monitoraggio all'autorità di controllo per vedere se quell'azienda, che c'ha sempre tanti reclami su quel punto specifico, che è male organizzata perché non gli evade con la sollecitudine che è dovuta dalla norma, eccetera, merita invece magari un'ispezione, una verifica a distanza per vedere come si comporta effettivamente. Quindi, diciamo, l'efficacia migliorativa per noi, allo Stato, è abbastanza relativa, perché il sistema reclami è presidiato obbligatoriamente dalla normativa IVAS, che devo dire con tutto il rispetto è esuberante rispetto a quelle che sono le necessità, perché costituisce poi un appesantimento organizzativo enorme. C'ha dei custodi all'interno della cosa che sono autonomi rispetto al CDA, rispetto al direttore generale, eccetera, che hanno proprio il compito di monitorare e trasmettere all'IVAS i rapporti sulle quantità e le qualità dei ricorsi presentati. Cosa succede però? Che in via indiretta la compagnia di assicurazione, in genere, quando c'è un dubbio, accetta il reclamo e corrisponde, però è un po' più di prassi che di obbligo. Molti, un mese fa, non l'ho detto all'autore perché sennò si spaventa, perché dovrà fare presto un aggiornamento, poche settimane fa è uscito l'ennesimo regolamento dell'IVAS sui reclami, per cui molte cose sono a conferma di quello che già dice l'autore. Alcune cose sono innovative, per esempio, che so, la distinzione, che è un'ottima cosa, tra le segnalazioni, il problema del ritardo di una liquidazione, eccetera, dal vero e proprio reclamo. Quindi viene per la prima volta stabilito che caratteristiche formali deve avere un reclamo per essere tale, perché in questi 26.000 casi ci sono stati anche reclami impropri, diciamo.
Grazie. Io adesso passerei la parola a, insomma, un'altra esperienza, che può essere quella delle poste.
Sì.
Come viene gestita all'interno di una struttura così importante come le Poste Italiane il fatto di subire un reclamo, diciamo, subire o avere un reclamo? E anche nel vostro caso è stata una risorsa?
Allora, buonasera a tutti, prima di tutto. Sì, assolutamente sì, diciamo, nel nostro caso all'inizio degli anni 2000, insomma, ad oggi c'è stata un'evoluzione proprio aziendale e specificatamente dell'ufficio reclami. Insomma, io mi ricordo, insomma, che negli anni 2000, diciamo, avevamo una customer satisfaction, cioè di poche persone, e di veramente pochissime persone. Insomma, si iniziava con le prime, diciamo, codici di autoregolamentazione e poi, diciamo, tutta l'evoluzione normativa ha portato ad oggi, diciamo, che l'ufficio reclami è composto da più di 40 persone, diviso in settori, perché praticamente è chiaro che ormai il reclamo non è più un reclamo, è da considerare in un sistema, diciamo, di risoluzioni, diciamo, perché ovviamente adesso sono intervenute anche, diciamo, le risoluzioni stragiudiziali delle controversie, c'è l'ABF, c'è la mediazione, c'è la negoziazione, che sono di recentissime, diciamo, emanazione, e che ovviamente hanno portato, diciamo, l'intero organizzazione aziendale a rivedere proprio se stessa in forma critica. Io faccio solo l'esempio, ecco, proprio che mi riguarda personalmente. Io lavoro adesso a Banco Posta sui servizi finanziari e alla compliance, quindi alla conformità alla normativa. Praticamente tutto il grandissimo successo del sistema della BF, che insomma è un sistema produce più, cioè i collegi assumono più di 10.000 decisioni l'anno, e quindi in tutto in punto di diritto, ed è un mare prezioso di informazioni giuridiche. Io so che ormai gli avvocati, quando devono, insomma, entrare in un campo di controversie a livello sui servizi finanziari, diciamo, la prima consultazione che fanno è il sito dell'arbitro bancario e finanziario, perché è proprio l'avanguardia, la punta dell'iceberg proprio in punto di diritto sui servizi finanziari. E stavo dicendo, io praticamente sono in ambito compliance, è stato proprio creato un osservatorio sulle decisioni ABF, proprio che ha proprio la funzione proprio di monitorare e di considerare, prendere consapevolezza di tutti gli orientamenti e di tutti i principi dell'arbitro bancario e finanziario e diffonderli ovviamente a livello proprio a livello cultura proprio fino diciamo in tutti i rami dell'azienda, fino proprio all'ufficio postale diciamo più periferico, più territoriale, proprio per diciamo questo ufficio provvede anche a far sì che ci sia un controllo, una verifica proprio sulla quotidiana operatività, che ovviamente stiamo parlando sempre diciamo di trasparenza, di comportamento, di adeguatezza, che sono ovviamente tutti i principi che sono diciamo ormai prevalenti nel campo finanziario, e praticamente facciamo proprio questa verifica di conformità proprio sulla quotidiana operatività rispetto agli orientamenti dell'arbitro. Quindi è una cerchiamo ovviamente appena verifichiamo che ci sono delle differenze, cerchiamo assolutamente di fare delle azioni di mitigazione.
Dottor De Sabato, mi sorge la domanda. Lei ha parlato degli albori di quando il vostro ufficio ha iniziato a trattare queste pratiche. Io mi occupo anche di web reputation, e anche nel libro del dottor del professor Tasciotti questo aspetto viene ripreso in maniera molto precisa. Allora io le faccio insomma una domanda un po' la pungolo un po', ma avete iniziato come grosso gruppo a rispondere, perché l'influenza per esempio della web di reputation, di come una cattiva immagine costerebbe molto di più che rispondere in termini economici a un reclamo?
Le dico di più, proprio perché Poste Italiane diciamo, è forse l'intermediario che ha avuto più ricorsi negli anni, è sempre il primo in classifica rispetto agli altri intermediari. Le dico di più, per esempio, che in situazioni soprattutto diciamo relativamente, ecco, il grosso nostro problema è stato quello per esempio dei disconoscimenti delle operazioni online, dei furti, degli strumenti di pagamento, degli smarrimenti, cioè quello praticamente è un problema che abbiamo avuto nei scorsi anni e insomma è stato affrontato e diciamo si è preso consapevolezza di questa situazione che insomma che ci creava un grandissimo con centinaia di decisioni sfavorevoli, quindi insomma creando proprio delle grosse problematiche da un punto di vista sia economico ma soprattutto reputazionale, che l'azienda stessa diciamo ha provveduto a fare una policy aziendale di rimborso. Cioè oggi come oggi diciamo forse avrebbe dovuto farlo un pochino prima, perché ovviamente la legge, il decreto legislativo 11 del 2010, quello del pagamento, quello del sistema di pagamento interno, ovviamente di origine normativa, di origine europea, ovviamente impone degli obblighi ben precisi che non sono stati casomai subito presi in considerazione, e questo ovviamente ha portato l'azienda a un grandissimo pregiudizio, tanto da procedere ad attivare una polizza aziendale di rimborso automatico ai clienti sin dalla presentazione del reclamo. E abbiamo ancora dei problemi, diciamo, perché praticamente è un elefante che inizia a camminare, quindi diciamo abbiamo dei problemi da un punto di vista proprio per effettuare materialmente questi rimborsi, però da questo punto di vista diciamo nei confronti per esempio dell'arbitro bancario finanziario ha compreso completamente la problematica. Noi facciamo delle richieste di cessazione della materia del contendere appena arriva, cioè se dovesse arrivare mai a livello di ricorso all'arbitro bancario finanziario, facciamo delle cessazioni che l'arbitro insomma è nella maggioranza delle volte insomma conferma, e quindi procediamo ovviamente dopo ovviamente l'aver dimostrato di aver fatto il rimborso al cliente.
Grazie. Adesso noi abbiamo sentito le aziende, io adesso passerei però alla parte del consumatore, e innanzitutto vorrei capire il quadro italiano dal punto di vista, se ha qualche dato che ci può dare la dottoressa qui, anzi l'avvocato Valeria Graziussi dell'ufficio legale delle Codacons. Cioè l'Italia, come siamo messi con il passato? Ci sono più reclami? Più reclami con i nostri partner europei, gli altri paesi europei?
Sì, grazie, buonasera innanzitutto a tutti quanti. E dunque, sicuramente la reclamosità è qualcosa che è aumentato, semplicemente perché c'è un'educazione maggiore del consumatore a porre in essere quello che è lo strumento che ha a disposizione del reclamo. Quindi molto spesso che cosa accade? Che in prima battuta il consumatore si rivolge il primo reclamo avviene solitamente appunto al telefono, si chiama un numero di telefono, oppure chi è più avanzato e quindi già ha dimestichezza con l'uso di internet magari manda una mail di complain, oppure addirittura ci sono dei siti ancora più avanzati che hanno una chat in tempo reale con l'azienda. È chiaro che spesso e volentieri poi però che cosa succede? Che se il reclamo telefonico o via mail o via chat non sia efficace o comunque non sia risolutivo, spesso accade che il consumatore, appunto in quanto educato comunque, capisce che deve agire in maniera più pronta e più efficace, spesso si rivolge ai nostri sportelli, ai nostri uffici per chiedere un'assistenza più qualificata e esperire appunto quello che è il reclamo, che poi viene ben descritto nell'ambito del libro. Quindi diciamo un reclamo più strutturato che possa centrare poi quelle che sono le problematiche che devono essere poste all'attenzione dell'azienda, che spesso appunto il reclamo è generico oppure non, poco dettagliato, e se dall'altra parte non abbiamo un soggetto che ha la volontà, un'azienda che ha la volontà di recepire un reclamo ma semplicemente pensa che questo possa essere una seccatura, semplicemente archivia, non risponde o comunque tergiversa. Invece di fronte, dinanzi a un reclamo dettagliato e scrupoloso diciamo nella ricerca dei punti da sottolineare, è chiaro che l'azienda è attualmente sempre più, diciamo nei tempi sempre più recenti, non può tirarsi indietro e non può far finta di non sapere. Proprio come prima sottolineava il collega Boccia, i reclami sono quanto più efficaci proprio nel momento in cui vi è un'autorità di controllo che supervisiona sull'agire dell'azienda. Cioè è chiaro che se si sa che siamo sotto l'occhio di osservazione da parte di un'autorità, ecco che l'azienda non può più nascondersi dietro un dito, cosa che spesso invece accade nell'ambito appunto di alcuni tipi di aziende che purtroppo anche quando rispondono a dei reclami non danno delle risposte esaurienti, le cosiddette risposte standard, che servono semplicemente ad adempiere al compitino di rispondere al reclamo ma non sono risolutivi. Quindi fanno vedere che loro hanno risposto, hanno anche fatto finta tra virgolette di seguire i punti, no? della risposta al reclamo, ma che in realtà non si vede, che non c'è una volontà, non c'è un'attenzione alla clientela, cosa che purtroppo mi permetto di dire è abbastanza miope come atteggiamento, visto che se guardiamo invece all'Europa, come ha detto prima, addirittura in alcuni paesi, per esempio, l'esperienza inglese, perché ho vissuto lì un paio d'anni, c'è una sorta di ossessione dell'impresa a cercare il feedback cliente, proprio addirittura nei negozi inglesi, quando entri ti dicono how are you, are you okay, qualcosa del genere, addirittura senti un pochino forse effetto contrario di ansia, nel senso lasciami un attimo stare, fammi vedere cosa devo comprare. Questo è soprattutto nel caso dei negozi, chiaramente nella vendita al dettaglio. E quindi diciamo atteggiamento un po' mio per delle aziende nostre italiane in questo senso. Altre chiaramente invece si stanno pian piano aprendo al mondo consumerista e pian piano ci danno diciamo dei insieme con dei tavoli di lavoro appositi riusciamo a trovare delle strade per risolvere in maniera più veloce le controversie, alcune controversie che molto spesso sono anche cose banali, che però spesso, anche se banali, sono difficili da portare all'attenzione dell'azienda, e quindi interveniamo noi come associazione, come facilitatori in questo, diciamo, in questo iter.
Però lei parlava di aspetti di miopia o mancanza di strumenti legislativi in questo caso? Secondo, dal suo punto di vista, ci sono delle criticità che potrebbero essere superate dal punto di vista legislativo? Per esempio voi parlavate dell'autorità di controllo.
Sì. Le autorità di controllo appunto hanno più un'attività di osservazione su quello che è la risposta al reclamo aziendale, però io sono dell'avviso che nella risoluzione di alcune controversie, che spesso, come dicevo prima, sono assolutamente banali, c'è necessità della volontà della controparte, quindi del gestore. Io in particolare mi riferisco ai reclami nel campo energetico, perché mi occupo in particolare di quelli nell'ambito della mia associazione. Ci deve essere un'apertura, una volontà del gestore di risolvere, altrimenti ti risponde sempre la solita cosa, che può apparire l'autorità di controllo più o meno aderente a quelli che sono gli schemi, no, relativi alla risposta al reclamo, ma che di fatto poi non risolve. Quindi l'autorità di controllo sicuramente sì, ha uno strumento legislativo appunto che è efficace fino a un certo punto, a mio avviso, ma la vera risoluzione si trova secondo me nella effettiva volontà dei due soggetti a trovare un accordo, ecco. Che anche poi in molti casi la via più veloce, perché sappiamo insomma le lungaggini procedurali fanno scuola anche all'estero.
Grazie avvocato. Adesso ovviamente non è che si può esimere, ma professore, reclamare è un'arte, come dice lei?
Ma allora, intanto, per rispondere a questa domanda, che è una domanda che risulta semplice ma in realtà è complessa, perché come ho sentito dire dagli altri relatori, dal senatore Matteoli, che ha trattato in senso generale anche dal punto di vista sociale, e come ha detto anche l'avvocato Boccia, la collega che invece sta dalla parte del consumatore, reclamare sicuramente, se non è un'arte, bisogna farlo bene il reclamo. Su questo non ci piove, per la semplice ragione che dobbiamo partire un attimo indietro. Intanto, perché arriviamo ai reclami? Si arriva ai reclami, secondo me, secondo il mio punto di vista, per due ragioni. La prima, perché normalmente siamo assenti tutti noi cittadini, o buona parte di essi, di senso civico. Tant'è che pure nelle scuole, non so perché, non si insegna più educazione civica. Io mi ricordo che ero bambino e l'educazione civica veniva insegnata. Si aveva un primo approccio con quello che era la Costituzione, si aveva un primo approccio sulle buone maniere che le persone dovevano adottare quando sarebbero state più grandi, e quindi questo serviva anche per insegnare che, per esempio, se c'è un semaforo rosso bisognerebbe fermarsi, senza pensare che se uno non si ferma c'è una sanzione. E invece più delle volte perché vengono rispettati questi divieti? Non tanto perché c'è senso civico, perché c'è una sanzione a volte anche pesante. E questo già non va bene, perché nel sociale, se veramente si deve convivere tutti insieme, come se fosse un grandissimo condominio, bisognerebbe avere rispetto delle regole che ci sono state o che ci siamo dati. E quindi, se tutto funzionasse in un certo modo, sicuramente la parola reclamo sarebbe sempre più desueta. Siccome così non è, e poiché di questo se ne approfittano ovviamente non solo a volte i consumatori, perché non è detto che sempre quando fa il consumatore un reclamo poi sia effettivamente mirato. A volte questi reclami vengono fatti perché comunque si dice: beh, vabbè, ma intanto facciamo il reclamo, poi Dio vede e provvede, no? Quindi non è detto che ci siano sempre delle caratteristiche precise per farlo, ma diciamo anche che le aziende, parlo di aziende in senso generale, anch'esse si approfittano. Per anni se ne sono approfittate partendo da questo principio. Io sono un'azienda, sono grosso, se anche mi fanno causa comunque ai miei avvocati, la causa costa, ma a me non costa perché paga l'azienda. Il cittadino che mi fa causa invece deve affrontare tutte le spese, deve affrontare per il tipo di sistema giudiziario che abbiamo qui in Italia, che prevede vari gradi di giudizio, alcuni casi ottimo sotto il profilo della garanzia, ma pessimo per ottenere giustizia, e quindi voglio dire c'era un approfittarsi comune. Arriviamo poi al discorso del reclamo. Abbiamo detto che il reclamo comunque va fatto bene, che a volte c'è l'artista del reclamo, non nell'arte del reclamo, se il reclamo è l'arte. Secondo me c'è l'artista del reclamo che comunque sia fa sempre il reclamo, comunque sia fa i vari ricorsi, perché è un modo come un altro per creare fumus e quantomeno forse per arrivare sia pure a un pagamento, ma a distanza di anni. Le faccio un esempio che forse si comprende ancora meglio. Lei sa, se non sa, glielo dico io, nel 2013 è stato emanato un decreto, il decreto legge 69, che tra le varie cose ha istituito un'altra cosa abbastanza rilevante per i cittadini, che molti non sanno e che io ho inserito nel libro, sperando che chi lo legge abbia una generalità del problema. È stato inserito l'articolo 185 bis del codice di procedura civile. Beh, che cosa fa questo articolo 185 del codice di procedura civile? Fa una cosa per certi versi intelligente, però da altre anche forse un po' critica. Adesso vado a spiegare. Forse intelligente, ma più che intelligente, pratico, opportuno, dà la possibilità al giudice in corso di causa di essere lui quello che propone alle parti una conciliazione, gettando anche su quali basi si dovrebbe fare secondo il giudice questa conciliazione. Quindi dà la possibilità a entrambe le parti, parte o contraparte, all'attore e al convenuto, di concludere il giudizio se accettano la conciliazione che promuove il giudice. La criticità invece quale sarebbe? Poi ritorniamo subito al problema perché ho iniziato questo tipo di discorso. La criticità consiste nel fatto che il giudice, nel momento in cui il giudice istruttore, cioè quello che dirige la causa, nel momento in cui dice qual è il tipo di conciliazione che intenderebbe fare, svela in realtà quello che poi sarà l'esito della sentenza, no? Quindi voglio dire, da una parte è un bene, dall'altra forse sarebbe inopportuno. Ma così è. Perché dico che propone la conciliazione, ma comunque è quello di dire poi vediamo quello che succede? Perché questo è il dramma. Lui può proporre la conciliazione, ma le parti non è detto che la debbano, non è obbligatorio per le parti. E allora normalmente che cosa fa colui che dovrebbe pagare? Facciamo l'esempio di un'assicurazione, visto che qui c'è un illustre e autorevole rappresentante del gruppo assicurativo. Allora facciamo conto che ci sia l'attore che dice: ma a me l'assicurazione mi deve pagare, non so, 50.000 euro. Il conciliatore, ovvero il giudice, dice: ma per me questa è una causa che si può definire con 30.000 euro. Normalmente le assicurazioni, parliamo di assicurazioni, questa là, ma potremmo fare altri esempi, dicono di no. Perché dicono di no? Non perché sono sciocchi e non sanno che comunque una volta che almeno il giudice di primo grado si è manifestato in questa maniera, la sentenza sarà comunque su quelle basi o giù di lì. Dicono di no perché significa guadagnare tempo. Ecco perché dicevo facciamo il reclamo e poi vediamo. Perché poi il legislatore, come al solito, fa le leggi ma poi non va a verificare come vengono attuate. Il legislatore doveva fare un'altra cosa, questa è una trovata, chiamiamola trovata tra virgolette, opportuna e intelligente, ma doveva fare in questa maniera qua. mi dici doveva essere vincolante per le parti, o comunque se non era vincolante per le parti fissare dei termini ben precisi oltre al quale si andava a sentenza. Invece che cosa succede materialmente? La parte, in questo caso l'assicuratore, dice no, e il giudice dà un'altra fissa, un'altra udienza, che può essere pure l'anno dopo, pure se siamo fortunati, perché le parti portino le conclusioni. Poi nel momento in cui portano le conclusioni ci sono 90 giorni, ma si fa dire per dire, sulla carta, per emettere una sentenza, e comunque sia il giorno che l'assicuratore dovrà pagare, sia pure magari riconoscendo un tasso di interesse, il tasso legale, moratorio sulla la somma che doveva agire, pagherà due anni dopo. Quindi quella somma che doveva uscire subito dalle casse assicurative non esce. Ecco perché dico, fare il reclamo non è un'arte, ma è un artista quello che normalmente lo fa. Questa è la differenza, proprio perché guadagna tempo. Invece di pagare oggi, pago fra due anni, pago fra tre anni. Ripeto, sarebbe sempre più opportuno che il nostro legislatore, che diciamolo francamente, gli si dà sempre addosso, ma bisogna riconoscere che a volte fa anche delle cose mirate, però è incomplete, a mio modestissimo avviso, perché poi dà la possibilità, fatta la legge, è creato l'inganno. Questo è il discorso della cosa. Per tornare, questo per dare la risposta a lei, spero di essere stato esaustivo, forse pure troppo lungo, e aggiungerei un'altra cosa per non tediare troppo i nostri amati ospiti, che oggi purtroppo ci siamo trovati poi con un tempo che non ha permesso a tutti di partecipare, e perché, anche se lei non me l'ha chiesto e lo voglio dire lo stesso, perché ho pensato di scrivere questo libro sul reclamo. Ho pensato di scrivere questo libro sul reclamo perché sempre di più ho avvertito l'esigenza che si dovesse rappresentare a tutti i cittadini, non perché io rappresenti il Verbo, per l'amor di Dio, anzi ancora troppe cose devo imparare nella mia vita e non farò in tempo ad impararle, ahimè. E perché penso che la maggior parte di noi gli sarà sempre capitato nella vita, o gli potrà capitare un qualche cosa che non va, una divergenza, un qualche cosa che uno ritiene che gli abbiano violato un diritto, e quindi dovesse sapere come muoversi in questa giungla sociale in cui, devo aggiungere un'altra cosa, una piccola parentesi, noi parliamo dell'incertezza, io sento spesso parlare anche in televisione dell'incertezza della pena, sì, forse è anche giusto quello di dire che c'è incertezza della pena, ma io farei un saltino indietro e direi, siamo convinti che ci sia comunque la certezza del diritto? Perché voi, come tutti sapete, la certezza della pena è conseguente alla certezza di un diritto. E io qualche volta qui ho dei dubbi. E allora ho detto, scriviamo queste cose perché non sono destinate solamente al tecnico, all'avvocato, al professore di diritto, eccetera. Secondo me è mirato anche per tutti quei consumatori che comunque nella vita possono aver subito una violazione del proprio diritto o ritengono di averla subita. Diceva bene l'avvocato Boccia quando diceva sì, però non dimentichiamo che probabilmente il reclamo è diventato via via più, sempre più in considerazione, tenuto in considerazione per la circostanza che comunque esiste un metus. È vero, il metus dove consiste? Consiste nel fatto delle autorità di controllo, l'IVAS per le assicurazioni, l'ABF e l'Opus da bancario per le aziende bancarie. Non dimentichiamo che questo è stato fatto un grossissimo passo avanti, perché il sistema bancario, io tra l'altro nel passato ho pure rappresentato, perché sono stato capo del servizio legale di una banca, di una grossa banca, prima direttore centrale e direttore della normativa a Poste Italiane, come ricorderà qui il dottor De Sabato per aver collaborato direttamente con me, è un sistema che ovviamente è un sistema economico, un sistema importante, un sistema impegnativo, quindi ancora ancorato a dei retaggi, e poi diciamolo francamente, le banche non fanno beneficenza. Un'azienda che vende e acquista denaro non può essere un'azienda che fa beneficenza, quindi rientra in quello che è il mercato, ed è giusto che sia così. Però diciamo che è stato forse un sistema ancora più difficile da far modificare sotto il profilo di accogliere o meno un reclamo fatto da un modesto cittadino che dice ma no, avete fatto questa operazione bancaria, mi avete fatto questa, avete fatto quell'altra, non va bene. Ecco, il fatto di avere organi di controllo, una volta era più incisivo l'organo di controllo dato dalla Banca d'Italia, oggi forse secondo me un po' meno, però essendo presente la BF, l'Opus da bancario, il reclamo inviato assume una fisionomia, sicuramente più calzante, una forza più calzante che se non ci fosse si tratterebbe di trattarlo a livello gerarchico. Una volta si parlava in diritto amministrativo del famoso ricorso gerarchico sui quali tutti avevano grosse perplessità, perché? Perché si trattava di fare il reclamo solamente, puramente e semplicemente all'organo che ci aveva violato il diritto, quindi praticamente non c'era un terzo che potesse dirgli attenzione. Attenzione altresì alla circostanza, tanto per fare un esempio, che fare oggi un ricorso all'ABF, all'arbitro bancario finanziario, per un'operazione bancaria che noi riteniamo che non sia stata fatta con i dovuti criteri, la decisione dell'ABF non è vincolante per le banche, però le banche normalmente ci si attengono per un motivo molto semplice, perché se no hanno l'obbligo di pubblicare a loro spese sui giornali di rilevanza nazionale che non hanno aderito al diktat dell'arbitro bancario finanziario. Quindi chiaramente di fronte a questa situazione, che comunque si renderebbe per certi versi inopportuna, quantomeno inopportuna, vogliamo dire pregiudizievole, come dice qui il collega De Sabato, voglio dire, però io direi inopportuna, e allora voglio dire abbiamo avuto una rivoluzione. E diceva bene anche il senatore Matteoli, reclamare non significa urlare, significa soltanto dire signori, io credo che mi abbiate violato un diritto, adesso dategli un'occhiata e se avete sbagliato rimborsatemi oppure rettificate quello che avete sbagliato. Io vi ringrazio tutti, ringrazio il senatore Matteoli che anche questa volta ha ritenuto di presentare uno dei miei libri, e questo mi fa molto piacere perché ritengo che ci abbia una considerazione, sicuramente il senatore ce l'ha, sotto il profilo sociale e non solo giuridico. Ringrazio i signori che sono venuti qua sfidando ovviamente la pioggia che sta ancora seguitando, quindi non so quanto converrà uscire da qua. Ringrazio l'Aracne e ringrazio tutti della loro presenza e ringrazio grazie anche il nostro giornalista.
Professore, anche io la ringrazio, non so, a me ha fatto nascere tante domande, però sicuramente molte domande più interessanti ci possono essere innanzitutto dai nostri ospiti qui, non so se il senatore vuole dire qualcos'altro, vuole aggiungere.
Devo dire che l'autore ha aperto un'autostrada, perché non è che se è limitato. Il ricorso, il legislatore e gli errori del legislatore, la certezza del diritto, diceva un mio amico avvocato, non basta avere ragione, bisogna anche trovare chi te la dà. E quindi insomma, l'intervento ci ha aperto. Voglio, perché il legislatore non completa mai in Italia quello che fa, anche quando fa? Ora io non voglio fare il difensore d'ufficio perché insomma sono 32 anni che faccio il legislatore e ne avrei anche il diritto di farlo, se non, perlomeno per interesse privato in atti d'ufficio. Però voglio dire perché il legislatore? Perché in Italia c'è un caos legislativo enorme che ogni volta che accade qualcosa, oggi piove, se fa qualche danno la prossima settimana si fa una norma nuova, una sovrapposizione di norme che ha creato un caos legislativo. Nel caos legislativo chi vince? I furbi che sanno districarsi meglio degli altri. Questo è quello che certamente avviene in Italia. Che differenza c'è tra il reclamo e il ricorso? Perché anche questo, no? Il ricorso per esempio, guardate, io sono nettamente contrario ai tribunali amministrativi. I TAR hanno creato in Italia tanta di quella confusione, per dire altro, no? Ma pensate, dopo una gara d'appalto, no? Cosa avviene? Viene il signor Rossi, vince la gara, il signor Bianchi arriva secondo, fa immediatamente ricorso al TAR. 190 volte su 100 viene bloccata la gara in attesa di entrare nel merito, no? Nessuno fa più i lavori, si blocca e poi si riparte tra due anni, un anno, quando il TAR ha deciso di entrare nel merito, quando non avviene un ricorso da parte anche di chi arriva terzo, di chi arriva quarto. Ci sono ormai delle imprese in Italia, imprese che riguardano le infrastrutture, che hanno 5 ingegneri ma 15 avvocati, che tutti attrezzati per fare i ricorsi. Il reclamo, io vedo, ha un significato diverso, e perché ho apprezzato il libro? Perché il reclamo dà la possibilità al cittadino di mettersi in contatto con chi è più grosso di lui. E tant'è vero che le aziende di una certa entità hanno aperto tutti gli uffici reclami. Evidentemente anni fa questo non avveniva, perché c'era quell'arroganza del più forte che diceva: ma che chi me lo, intanto questo muore prima di me, non in termini. Però questo oggi l'ufficio reclami, intanto, non tutte le volte, ma spesso, trova una soluzione, un punto di mediazione, senza andare a ricorrere sotto il profilo legislativo. E quindi tutto questo. Poi l'autore ha toccato un nervo scoperto, per quanto mi riguarda, quello del senso civico. Vede, l'ignoranza che c'è oggi anche da parte di chi esce dal liceo o addirittura dall'università è veramente una cosa incredibile. Se lei parla con magari anche un ragazzo, una ragazza intelligente che ha studiato, si è laureata bene, si è diplomata bene, spesso non conosce la differenza tra un consigliere e un assessore. È perché nessuno più. Guarda, io da sindaco di Orbetello fu indetto una gara per assumere due tecnici del comune. Fu nominata una commissione, non abbiamo assunto nessuno, perché sono venuti a fare questa anche laureati e hanno scritto delle cose che incredibili, tant'è vero che il segretario generale del comune voleva pubblicarle in un libro levando le firme, perché sarebbe stata una cosa, diplomato che ha scritto qual è il compito del sindaco, ha scritto per Zino che poteva dichiarare la guerra. Insomma, siamo arrivati a della, ma c'ha colpa questo ragazzo? No. E allora questo senso civico però bisogna metterci un po' la mano sulla coscienza, un po' tutti. Prima di tutto io sarò fissato su questo, e chiedo scusa se io molte responsabilità le do anche alla famiglia. Perché la famiglia, quando c'ha un figlio, lo consegna alla scuola e la responsabilità la scarica tutta sulla scuola, che lo prepari senza seguirlo. E questo, a mio avviso, è uno dei principali colpevoli di quello che di mancanza di senso civico e di quant'altro. La famiglia ha l'obbligo di seguirlo, non di preoccuparsi soltanto di comprargli il cellulare a 10 anni, perché si mette la coscienza a posto, perché pensa che in questo modo lo tiene sotto controllo, non è questo. Quindi penso, e poi la scuola bisogna che faccia, perché la scuola italiana è una scuola tutto sommato di livello rispetto anche agli altri paesi che danno un indirizzo più, come posso dire, meno di carattere generale. Insomma, sono, la scuola italiana invece dà una cultura superiore, a mio avviso, anche all'RL, però è carente in questo, non capisco perché, ma è carente in questo. Quindi insomma, incontri come questi servono, a mio avviso, anche a fare una considerazione di questo tipo, anche a cercare di sensibilizzare a 5, a 10 o a 1000 persone, conta poco, ma a sensibilizzare tutto questo. Il suo libro sicuramente dal punto di vista giuridico è apprezzabile, ma anche da un punto di vista sociale è apprezzabile. L'aspetto che poi per uno che ha la mia volontà, nonostante passano gli anni, eccetera, di quello che faccio, l'aspetto sociale io lo considero ancora molto importante, anche di fronte alla globalizzazione, di fronte al mondo che è diventato tascabile. Siamo convinti che tutti siano in condizione di poter girare, di avere tutto, invece non è così, quindi l'aspetto sociale va sempre sottolineato. Quindi da una parte l'aspetto giuridico, all'altra l'aspetto sociale. È per questo che sono contento che la fondazione, che ho l'onore di presiedere, abbia presentato questo suo lavoro. Grazie.
Grazie senatore. Professore, se vuole aggiungere qualcosa.
Ma direi che ormai i relatori e il senatore abbiano sviscerato in maniera esaustiva tutta la tematica e la problematica, quindi non ho nulla da aggiungere, ribadisco i miei ringraziamenti a tutti per il sostentamento, per la collaborazione, per la comprensione e di avere ben individuato quello che diceva il senatore, anche non solo l'aspetto giuridico, l'aspetto sociale, l'impronta che ho potuto dare a questo libro. Vi ringrazio ancora.
Grazie a lei e grazie a tutti voi. Buona serata. Grazie.